Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, stiamo bevendo e siamo pronti a fare quattro chiacchiere con il nostro ospite Lorenzo Baravalle. Ciao Lorenzo.
Ciao Daniele, allora mettiamo subito le cose in chiaro e siamo subito belligeranti. Lorenzo Baravalle penso sia l'anagrafe e il prete al battesimo.
Ah.
Quindi andiamo sul lollo, proprio informale.
Da adesso in poi lollo. Ancora meglio, tanto lo sai che il mood è quello, quindi lollo.
Siamo qua per questo.
Assolutamente. Una delle voci più ascoltate in Italia da inizio 2021.
Inspiegabilmente.
Eppure siamo qua apposta perché adesso facciamo una piccola introduzione per chi non ti conoscesse. Lorenzo, giovane imprenditore, fa due startup, giusto?
Giusto, giusto.
Ok, se non erro, una su editoria online, cioè pubblicazione di libri online. L'altra,
esatto,
su gestionale per le ambulanze.
Sì, un po' più complesso, ma
poi
sì,
ce ne parli, naturalmente approfondiamo un minimo. Ma sulla cresta dell'onda adesso, perché con Lorenzo Pregliasco hanno fatto questo podcast che si chiama Qui si fa l'Italia, che è uno dei podcast più ascoltati d'Italia da ormai dei mesi, siete in classifica.
Ormai sono tre mesi e una settimana.
Beh, complimentoni. Quindi, innanzitutto.
Beh, grazie. grazie, no, fa molto piacere, soprattutto perché, vabbè, sembra scontato dirlo, ma questo accomuna un po' tutti, ma per il lavoro che c'è stato per arrivare alla prima puntata pubblicata, fa molto piacere che comunque tutto questo lavoro abbia un riscontro, no? Perché poi alla fine, per quanto ci si possa beare della bellezza dell'underground, però quando uno fa qualcosa vuole farlo ascoltare a più persone possibile, almeno io.
Sì, sì, sono d'accordissimo.
Per me è così. E quindi mi fa molto piacere che stia piacendo e stia continuando ad essere ascoltato, e quindi è qualcosa che mi stupisce, perché oggettivamente dopo tre mesi, sai, noi non siamo un podcast settimanale che tutte le settimane si, certo, nutre di nuova linfa. Noi abbiamo deciso da subito di fare questo blocco di otto episodi e fermarci lì, e quindi è molto gratificante, no? Sapere che vuol dire che c'è del passaparola, vuol dire che la gente apprezza e lo consiglia, poi alla fine è quello la cosa che dà più gusto.
Certo, ma sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, e ancora complimenti, veramente bellissimo. Ma poi centriamo partendo da lontano, perché appunto vorrei sapere qualcosa in più di te, appunto queste due startup, queste cose qua, e il percorso che ti ha portato poi a creare questo podcast con appunto Lorenzo Pregliasco, no, se non sbaglio.
Lorenzo e altri quattro in realtà, perché metto dentro anche ovviamente il sound designer Emiliano. Mm-hmm. Siamo un team alla fine abbastanza nutrito di amici che ci hanno voluto dare del loro tempo, e senza di loro comunque il lavoro dietro le quinte è importantissimo, soprattutto per un podcast letto come Qui si fa l'Italia, no?
Certo.
Non era niente di improvvisato, quindi dovevamo essere molto pronti quando arrivavamo in sala di registrazione, ecco. Le due startup e mille altre cose, beh, è un percorso che, come hai detto tu, io ho 30 anni, ma se fa ridere parte da lontano, tra virgolette. Penso che io ho iniziato con il liceo classico, quello che apre la mente, quello che insegna a studiare,
esatto,
non a me però, purtroppo. E poi ho continuato facendo, io ho fatto una stagione nei villaggi turistici come animatore, perché avevo un po' sto pallino, e contemporaneamente, mentre facevo l'ultimo anno di liceo, guidavo fino a Cuneo, ero praticamente neopatentato, e da me a Cuneo, io vivo in provincia di Cuneo, ci sono questa trentina di chilometri che io facevo per poter andare a fare un programma radio in una radio molto locale. Sì, molto bellissimo, è stata un'esperienza stupenda per me. E poi al terzo anno di università mi è venuta questa idea sono partito dicendo: se esiste YouTube per la musica, scusami, YouTube per i video, esiste iTunes per la musica, perché non provare a fare qualcosa per i libri? e ho lanciato questo sito che adesso non c'è più, ma ha avuto un'altra vita da un'altra parte, perché poi ho avuto l'opportunità per contingenze della vita di presentarlo ad uno delle alte sfere di Amazon Web Service, che poi ha preso questo servizio e se l'è messo nel suo catalogo. Quindi questa è stata la mia prima avventura. Ho lavorato a Torino curavo la comunicazione digitale, quindi le classiche pagine Facebook, eravamo, non dico agli albori, ma si cominciava a spingere un po' sulle pagine Facebook. Instagram sembrava ancora qualcosa di che usavi per mettere i filtri alle foto.
Sì, esatto.
Sì, sai, c'era questo filtro Nashville che se vai a vedere adesso è una roba
vecchissima, super boomer proprio quello.
Sì,
adesso.
Sì, incredibile. E invece ti sentivi, non lo so, Greg Williams, ti sentivi un dio della fotografia. E poi che succede? Succede che praticamente nel 2014, boh, non mi ricordo, da tempo così, ho deciso di tornare in provincia, ho deciso di provarci a fare un'azienda, e con questa azienda qui ne facciamo, come dici tu, gestionale. Sì, facciamo, progettiamo e realizziamo sistemi di controllo per le ambulanze. Cerchiamo di portare un po' le tecnologie della vita di tutti i giorni sopra un mezzo, cercando di poter aiutare la comunicazione tra ambulanza e ospedale, quindi velocizzare tutto questo processo, una roba super seria, no? E quindi avevo bisogno anche di sfogare,
sfogare, certo.
Stesso uno che ha bisogno di sfogare creatività, ho bisogno di lasciare andare anche un po', lasciarsi andare al cazzeggio.
Certo.
Il miglior arredo di una casa è il divano.
Ci sta.
Perché il divano, se ci pensi, è creato per cazzeggiare. Non ha nessun'altra funzione, non è pensato per dormirci, non c'è il letto, non è pensato per mangiarci, perché hai le sedie e il tavolo. Il divano è proprio un oggetto d'arredo pensato per il cazzeggio. E quindi dal divano abbiamo lanciato con altri due amici un canale YouTube per parlare di basket, ma la politica e le storie, la voglia di raccontare storie c'è sempre stata nella mia testa. Io sono sempre stato un appassionato, cioè mi interesso alle cose politiche, ma mi interessano ancora di più le storie, no?
Uh-huh.
E fast forward, arriviamo al lockdown, al primo
sì.
lockdown con Lorenzo. Ho raccontato tutte queste cose super noiose che spero taglierai.
No,
ma per dire che i casi della vita, no? Io Lorenzo l'ho incontrato la prima volta in un'associazione a Torino. E ci siamo subito trovati, sai, quando, come dice il poeta, ognuno riconosce i suoi, no?
Sì,
non lo
sì,
so,
sì.
C'è stata subito quella chimica, seppur siamo persone molto diverse. Lui è molto bravo ed è molto serio, io sono un cazzone e sono molto poco serio, ma ci siamo subito trovati, e da lì la nostra amicizia è rimasta, anche se io sono tornato in provincia, siamo sempre rimasti in contatto, siamo sempre rimasti amici, ed è il motivo per cui durante il primo lockdown ero lì che cazzeggiavo sul divano come abbiamo fatto tutti, e non mi ricordo perché mi passa in testa Enrico Berlinguer. Che dici, Enrico Berlinguer? Ma Enrico Berlinguer perché? Perché dico, ma si parla sempre di Enrico Berlinguer, di Bettino Craxi, di Giulio Andreotti, di Aldo Moro, ma qualcuno di noi, mi ci metto anch'io, abbiamo mai sentito la voce di Aldo Moro?
Eh no, è vero.
Cioè, ed è una roba che mi dà da pensare, che ho scritto a Lorenzo e ho detto, senti, ma e se pensassimo di raccontare, io sempre da quel canale YouTube che ti raccontavo sul basket, quindi tutt'altro, ho sempre però pensato alla forma podcast, perché univa un po' quell'esperienza in radio che avevo fatto da mio diciottenne alla voglia di raccontare storie. È un mezzo che mi affascina ancora oggi, mi affascina tantissimo. È proprio la fruizione del podcast che almeno per quanto mi riguarda è perfetta. Te lo metti nelle orecchie quando cammini in macchina.
Sì, 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 è vero.
È proprio un mezzo che mi diverte un sacco. E allora gli ho detto, senti, no, ma perché non raccontiamo sono sempre un po' stato ossessionato, non è vero sempre, ultimamente sono stato ossessionato dai momenti che segnano un prima e un dopo, no? Non solo
Certo.
nella vita italiana o nella vita politica, ma è interessante guardarsi indietro e capire qual è il momento in cui un processo, una cosa che stiamo vivendo ha origine.
Certo.
Affascinante, no? Cioè, quell'attimo in cui, clac, è successa qualcosa, no? Quell'accordo dei Beatles che dici, cazzo, da lì è
È
cambiato
nata poi,
qualcosa,
certo.
no? Interessantissima come cosa, almeno per quanto mi riguarda. Gli innovatori mi affascinano sempre. Capire da dove è iniziata l'innovazione o dove è cambiata, no, il corso della storia. È affascinante, interessante per chi è appassionato di storie, chi le vuole raccontare o chi le vuole ascoltare, secondo me. E quindi abbiamo deciso di provare a raccontare quei momenti in cui c'è stato un prima e un dopo, no? Quel
Certo.
momento preciso in cui se ti guardi indietro lo puoi proprio definire.
Certo. Infatti la prima puntata è la nascita della Repubblica Italiana,
Beh, quello
che
era
è stato uno dei...
chiamato, no? Cioè, voglio dire.
Assolutamente. Ma dall'idea alla proprio uscita della prima puntata. Quanto lavoro c'è stato e cosa soprattutto c'è stato in mezzo?
Eh beh, se pensi che l'idea è primo lockdown e l'uscita della prima
Un
puntata è
anno
primo
e...
giugno
Esatto.
2021, siamo a un anno e qualcosa. Siamo a un anno e qualcosa perché abbiamo lavorato sull'idea, l'abbiamo modellata molto, ci abbiamo molto lavorato prima di presentarla a Spotify. Prima di andare a dire ok, vorremmo fare questa cosa, l'abbiamo affinata molto, no? Ed è una cosa che a me è piaciuto molto fare. Non sono mai stato troppo abituato a ok, un'idea, bam, la voglio fare. Io sono un impetuoso, un
Certo.
entusiasta. E invece, indubbiamente, grazie a Lorenzo, c'è stato questo processo quasi da
Meticoloso.
falegnami, no? Esatto. Di affinamento dell'idea di andare a capire il perché voler andare a raccontare delle cose, no? E quindi abbiamo passato del tempo a pensare a che cosa raccontare. L'abbiamo presentata quando poi, dopo una serie di processi, nel senso che noi abbiamo presentato un'idea, ci hanno chiesto un pilota, ci hanno chiesto uno script di
Certo.
un'ipotetica prima puntata. Quindi sono tutti degli step che ti richiedono del tempo, no? Quando poi però abbiamo detto ok, sì, loro ci hanno detto ok, ci crediamo, facciamolo, allora ci siamo messi a lavorare in maniera non più artigianale ma industriale proprio
Certo.
su ogni
A produrre.
puntata. Esatto, non è un processo, non è un processo immediato, ecco.
No, no,
Quello che
immagino.
noi volevamo fare era un po' uscire dalla super ricercona Google, no? Quando poi racconti le storie, che siano politiche, che siano sportive, che siano una storia di musica, quello che è, siamo sempre un po' abituati a, ok, mi butto su Google, raccolgo informazioni a destra e a sinistra e più o meno faccio venire fuori qualcosa di indubbiamente interessante. Però volevamo un po' andare oltre, no? Volevamo cercare di andare ad affinare un'idea di racconto sorretto da un filo comune, in ogni puntata, ecco, la prima stagione è un po' stata questa.
A parte che hai detto la prima stagione, e adesso me lo segno poi per
Boh.
dopo, ti sei fregato forse, ma...
No,
Allora, le puntate...
per me è sempre stata season one, poi.
Speriamo, guarda, poi appunto dopo ne riparliamo, ma... le puntate, gli argomenti sono otto. La nascita della Repubblica Italiana, Piazza Fontana, divorzio e aborto, Aldo Moro, Pertini, Berlinguer, Falcone, Borsellino, le stragi di mafia e Berlusconi. Diciamo che ho fatto un po' una...
Un
Esatto.
grande excursus, ottimo.
Ma anche la scelta di questi otto temi, immagino che all'inizio, cioè magari alcuni siete partiti dal dire appunto la nascita della Repubblica è la prima, deve essere la prima, è assolutamente fondamentale eccetera, ma immagino che ce ne siano state magari, non lo so, 30 all'inizio o 20 all'inizio da scremare e poi appunto cominciare a fare ricerca e a produrre, cioè quante erano e quanto è stato anche difficile scegliere queste 8 puntate, questi 8 temi?
Gli 8 sono sempre stati 8, non mi chiedere perché, ma abbiamo sempre avuto in testa questo numero. Scegliere gli 8 non è stato per niente banale, ma la cosa più difficile di tutte è stata contenere la deflagrazione di ogni singola puntata.
Ah beh, certo.
E mi spiego. Era come andare quando ti gratti in un punto e comincia a prodotterti da un'altra parte e continui così, no? Cioè, andando dentro poi alle cose, ai fatti, scopri dei collegamenti straordinari della nostra vita, dell'Italia, scopri degli episodi minori che in realtà minori lo sono solo per un'idea di racconto e certo, per quello che abbiamo sentito, ma in realtà potresti fare un podcast solo su uno di questi ipotetici o teorici.
Vero, assolutamente. Solo i personaggi che escono fuori nella puntata di Piazza Fontana, cioè potresti farci, non so, 2-3 stagioni di
ecco,
podcast.
Piazza Fontana è stata un problema enorme.
Eh sì, immagino. Piazza è venuto Fontana proprio subito da dirlo perché l'ho ascoltata in pullman, che stavo andando in vacanza, in mezzo a queste montagne eccetera eccetera, e l'ho ascoltata attentissimamente perché è un argomento che io non conoscevo per niente bene, quindi era particolarmente, le altre più o meno sapevo comunque il contesto, sapevo tante cose, questa qua sapevo pochissimo, cioè sapevo quello che era successo ma non sapevo nient'altro, quindi mi ha colpito tutti i personaggi che vengono fuori, cioè una serie TV si può fare tranquillamente con questa cosa qua, cioè
senza ombra di dubbio. E non ti dico quanti sono rimasti fuori di questi
immagino,
personaggi.
Difficilissimo però, da fare.
Sì. Ma lì è stato innanzitutto un gigantesco lavoro di Francesco Magni, che è uno di questi ragazzi, dei miei amici, che ci ha aiutato nella definizione dei temi di ciascuna puntata, no? Lui è stato bravissimo a darci una base su cui lavorare, pazzesca, completissima. Il problema è stato che era troppo completa, nel senso
certo,
che c'era veramente, è una storia pazzesca, come dici tu potresti fare 8 episodi solo su questo. E poi devo dirti che una grossissima mano nella narrazione ce l'ha data l'ospite Benedetta Tobagi, che è straordinaria, non solo come giornalista, ma è veramente straordinaria come storica, è straordinaria proprio nel suo modo di raccontare e nel suo modo di aver preso dei pezzi della storia e raccontarli come fosse la terza, no?
Sì,
altri
certo,
ospiti si sono inseriti raccontandoci le loro testimonianze di quei momenti, che era quello che cercavamo da loro. Da lei invece cercavamo proprio questa sponda, questo aiuto nel poter dipanare una matassa complessissima.
Beh, immagino che sia stato veramente un lavorone. Ti faccio una domanda un po' del cazzo, cioè se incontri una persona che non ha mai sentito il podcast, non sa minimamente di cosa sia, e ti chiedesse, ma consigliami una puntata da ascoltare così, cioè una puntata da consigliare a chi non ha ancora ascoltato.
È molto difficile perché ogni scarrafone è bella mamma sua,
certo.
Però, ma guarda, sarò scontato, ma ti direi Aldo Moro.
Ah, vedi? Io avrei detto La Repubblica Italiana. Pensavo che tu dicessi La Repubblica Italiana anche.
No, io ti direi Aldo Moro perché secondo me Aldo Moro, quella puntata ha dentro una storia incredibile. Cioè c'è un elemento c'è una componente di narrazione in quella storia,
sì,
che è stato difficilissimo anche quella puntata, quell'episodio, scriverlo e condensarlo, ecco. Però è stato altrettanto straordinario poter raccontare una storia che aveva una componente di narrazione così, così forte, no? Così, così bella, ok? Capiamo quando dico bella in
questa
situazione. Quindi c'è una grande narrazione, c'è una componente emotiva molto forte.
Beh, immagino.
E c'è dall'altra parte anche quello che vuole essere Questi fa l'Italia, cioè racconto di un momento che è definito un prima e un dopo, e insieme al 46 è indubbiamente il di queste otto puntate è indubbiamente il momento più chiaro che ha definito un prima e un dopo, no?
Sì, è vero, sono d'accordo. Effettivamente ci sta assolutamente.
Sono cambiate davvero delle cose.
È vero.
Dopo Aldo Moro.
Ma avete avuto una sorta di reazione da, non dico diretti interessati, ma magari vicini alle faccende o degli haters, non so, qualcuno, cioè, sono curioso anche di sapere se questo ha scaturito reazioni positive magari in qualcuno che è vicino alle faccende e magari anche negative.
No, per fortuna negative no. Bene. Sono contento di questo. Positive molte, positive da chi era anche coinvolto. Guarda, ti dico una cosa che è proprio, la sappiamo, probabilmente la sanno in tanti, ma la sappiamo io e Lorenzo, ok? C'è arrivato un messaggio da una persona importante che ci ha scritto: complimenti per essere quelli che non l'hanno vissuta, avete raccontato molto bene, aperta parentesi, quasi tutto. Messaggio successivo: il lapsus sulla morte di Stalin era evidente. Perché io, che quando vado in sala di registrazione le prime 2-3 pagine di uno script che ne conta dalle 14 alle 17 sono una mina, cioè proprio sono iperagitato come se avessi un pubblico da 3000 persone davanti, ho avuto un lapsus pazzesco in cui faccio morire Stalin nel 1943 nella puntata di Berlinguer. L'abbiamo corretta questa cosa qua poi, però non nel 53, e quindi è chiaramente un lapsus, certo. Però mi ha fatto molto ridere, perché dici, noi le puntate le abbiamo, prima di pubblicarle le ascoltavamo minimo 6 volte.
Beh, certo.
E cazzo, in mezza dozzina di volte non riuscire a beccare quella roba lì è stato incredibile, cioè siamo proprio dei salami, va bene però.
Vabbè, ma ci sta, cioè alla fine quando fai così tanto lavoro può sfuggire una banalità, succede, quante cose succedono, milioni di cose, quindi
figurati. Per fortuna avevamo la traccia di Lorenzo, che invece non ha avuto questo momento di scalculia, ed è andata bene.
Ci sta, ma com'è? Cioè, adesso, a parte gli scherzi, a parte che siamo qua appunto a parlare come se fossimo in un bar, ti faccio domande più disperate, ma effettivamente che effetto ti fa aprire la classifica, vedere che è ancora lì e che sta andando ancora fortissimo e sei effettivamente una delle voci più ascoltate d'Italia? Cioè, e soprattutto quello che stai facendo, che avete fatto e che continuate a fare, è, non dico insegnare perché non avete la pretesa di insegnare, però veramente far scoprire un sacco di cose in più a tantissima gente che ascolta su dei fatti che veramente hanno cambiato il paese in cui viviamo, in cui siamo nati o che magari siamo venuti a vivere dopo, però in cui stiamo vivendo, o che magari tanta gente che non c'è più, però cazzo, è assurda sta cosa. Cioè, io quando l'ho visto, ho scorso la classifica e ho fatto, eravate secondi se non erro quando l'ho visto io ad agosto, erano primi di agosto, e ho detto cazzo, ho detto devo ascoltarlo assolutamente questa cosa qua, e non ho idea di cosa possa voler dire una cosa del genere, cioè.
È quello che dico tutti i giorni, tra l'altro come hai detto tu, quando apro la classifica, cioè quando apro la classifica dico sempre questa cosa qua, e per me è assolutamente assurdo. Ti racconto un episodio molto familiare ma molto emblematico di quello che stai dicendo, di quello che mi hai chiesto. Il 2 giugno, quindi un giorno dopo la pubblicazione, io e mia moglie andiamo a mangiare pranzo al ristorante. Ho detto, okay, boh, andiamo qui in montagna, andiamo a farci un piatto qui in montagna, e poi il 2 giugno è festa. Seduti a tavola lei mi dice, cazzo, no, dobbiamo festeggiare.
Eh sì.
Ho detto, guarda, non c'è niente da festeggiare. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Cioè, abbiamo firmato un contratto con Spotify, quindi quello che dovevamo fare, la ormai pubblicazione, mm-hmm, abbiamo pubblicato. Festeggeremo se mai un giorno entreremo nella top 200. E io te lo giuro,
ci credo.
Perché la classifica podcast ne conta 200. Sì, e quindi sì, dicevo, se mai entreremo nella top 200 di Spotify, allora in quel momento ci sarà da festeggiare. Da lì ti dà la misura di che aspettativa avevo su poter entrare, non dico in top 10, dico in classifica, no?
Certo.
Quindi per me è sempre ogni giorno una sorpresa e mi rende felicissimo. Come hai detto giustamente tu, non c'è assolutamente la pretesa di insegnare, c'è la stessa pretesa che io ho con i podcast, che mi intrattengano e, perché no, che mi incuriosiscano.
Certo.
Che mi facciano venire voglia di approfondire, che mi facciano venire voglia di chiacchierarne, non del podcast, ma di quello che ho ascoltato con gli amici, con la famiglia, con le persone che mi stanno attorno. Ah, ho sentito sta roba, ma effettivamente, guarda, referendum, pensa cos'era abortire prima del referendum sull'aborto, no? Cioè, pensa ai diritti, adesso diamo per scontato, cioè, capisci, quello a me è quello che interessava, no? E se spero siamo riusciti a farlo, per me è straordinario, e veramente sono genuinamente sorpreso ogni volta.
Ma guarda, sono certo che ci siete riusciti, perché l'effetto che ha fatto su di me è stato subito quello di girarmi e dire, ma cazzo, ma lo sapevi questa cosa? Cioè, è proprio impressionante, perché è raccontato benissimo, ci sono un sacco di dettagli, sono un sacco di ospiti incredibili. Cioè, io quando ho sentito la voce di Emma Bonino ho fatto cosa? E lei come tantissimi altri, quindi, però io lei ci sono particolarmente affezionante, ho detto, cazzo, no, non ci credo. Cioè, è stata veramente una sorpresa dietro l'altra, ma siamo arrivati alla domanda che ti sei tirato un po' la zappa sui piedi, ma ci sarà qualcos'altro allora o ci fermiamo alle 8 puntate?
Guarda, come avrai capito, sono molto sincero e onesto e ti dico, non lo so, in questo momento non lo so.
Non è programmato, diciamo, il momento.
Ma ovviamente mi farebbe piacere, perché ovviamente mi farebbe piacere, però non lo sappiamo. C'è The Big Boss Spotify che deve scegliere, ci siamo anche noi che, nel caso in cui scegliessimo, ci dobbiamo porre la domanda che cosa raccontare, no?
Beh,
perché
certo,
poi non è scontato. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quindi, sai, mo so cazzi, tirar fuori 8 puntate altrettanto interessanti. Il secondo album è sempre più difficile, la carriera di un artista, come dice il capo, quindi non è banale, non è scontata anche questo aspetto qua. Io ovviamente ci spero, perché non solo per il successo e per il riscontro che sta avendo Questi Fa l'Italia, ma proprio per il fatto che mi sono divertito come un bambino a realizzare, mi piacerebbe rifarlo.
ci credo assolutamente. Ti dico solo che io faccio sempre, cerco di fare un po' di ricerca, no, sugli ospiti che vengono qua a Paradiso Amaro, e ho cercato Qui Si Fa l'Italia, ho guardato un pochino così e ho detto, ma c'è già in programma una stagione? Ho cercato stagione 2, no, semplicemente, e sono finito su un blog in cui c'erano 1000 persone che chiedevano, ma si fa la seconda stagione? Ma qualcuno ha informazioni sulla seconda stagione? Qualcuno sa quando esce la nona puntata? E una di queste persone aveva postato, mi sembra, un tuo post in cui dicevi grazie a tutti per questo fantastico viaggio, è uscita l'ultima puntata, eccetera eccetera, e dicevano speriamo. Sono stato tipo 20 minuti a leggermi commenti di persone che disperate.
Lo ignoro completamente, ti prego passami il link che
guarda, sarà difficile di trovarlo, ma provo a ripassare.
È un classico intervista, ma figata, dai, sono molto contento che ci sia questo interesse. No, sicuramente a me fa sempre piacere quando mi scrivono, ci scrivono in privato, quando una persona ti hanno in cuffia, no? E gli viene quella voglia di fare quel passo in più, cercarti, dire guarda, ho ascoltato sta roba ed è proprio una figata, cazzo, vuol proprio dire che c'è affetto, no?
Sì.
E oggettivamente anche da parte mia è, lo faccio, l'ho fatto, penso con Pablo Trincia ad esempio, quando ci veleno, e ovviamente non mi sto paragonando a Pablo né qui si fa Italia Veleno, però quel prodotto lì per me fu un'epifania. Cioè, ho perso la verginità io con Veleno, cioè oggettivamente lo pompavo a manetta, mi sanguinavano le orecchie, è stato straordinario, e quindi figata, sono molto contento.
Quello, e cito anche un altro che mi ha fatto lo stesso effetto di Veleno, che è stato Polvere.
Polvere è un altro gran prodotto. Polvere è un altro gran prodotto fatto da due grandissime professioniste.
Esatto.
E cazzo, uno oggi dice Cecilia Sala è in Afghanistan,
sì,
e le sparano addosso, ma niente per caso. Cioè, questa ragazza qua, insieme a Chiara Lalli, 2 anni fa ha tirato fuori una roba
devastante.
Cioè, lì, ragazzi, non è fare la ricerca come abbiamo fatto noi, e lì è stato veramente andare a mettere le mani nella merda, cioè
sì, sono d'accordo,
quello è veramente un lavoro straordinario.
Sì, dai, ne ho citati due, se non l'avete mai ascoltati, prendete una boccata d'aria magari prima, ma ascoltateli Veleno e Polvere, perché sono veramente due, secondo me in generale, al di fuori anche del podcasting, due delle cose più belle che mi ha mai visto, sentito, letto, eccetera eccetera. Ti cambia la
vita, livello
veramente
di prodotto. Sì, a livello di prodotto di intrattenimento io ricordo perfettamente la sensazione quando mi misi in cuffia per la prima volta la prima puntata di Veleno.
Anch'io.
Io ricordo perfettamente come mi sentii dopo la fine della prima puntata. E dopo la fine del, quando capisci, no, se qualcuno, i tre che non l'hanno ancora ascoltato, non voglio
sì,
dire nulla, però quando poi capisci quello che ti sta raccontando, io ricordo che non riusci, con Veleno io non sono riuscito a fare binge listening, cioè
sì,
dovevo
sì,
farmi proprio una grande pausa tra uno e l'altro perché stavo troppo male.
Ti capisco, perché anche per me è la stessa cosa è stata.
E mi permetto anche di consigliare due podcast di un tuo conterraneo, concittadino, non lo so, che è Riccardo Gazzaniga, che ha raccontato le Olimpiadi di Messico 68,
uh-huh,
e ha raccontato il crollo del muro di Berlino, 89, Wind of Changes. Se cercate Riccardo Gazzaniga sicuramente lo trovate. Wind of Changes è un altro, sono due grandissimi podcast a livello di storytelling. Lì, se cercate, invece, vi abbiamo consigliato due robe che sono veramente
sì, un po' toste.
Qua andiamo più tranquilli, ma due grandissimi prodotti.
Beh, grazie mille per i consigli, sono sempre molto ben accetti. Ti faccio l'ultima domanda prima della chiusura.
No, è già finito. Io sto
ma a parte, naturalmente, qui si fa l'Italia, ti viene voglia di buttarti nel mondo del podcasting in generale? Cioè, magari avere qualcos'altro anche da raccontare, oppure dici prima devo avere l'idea da raccontare e poi eventualmente ripensarci?
Ho la bocca cucita. No, ovviamente, come ti ho detto, in questo momento il podcast è il media che mi si può definire media, sì.
Sì,
che mi affascina di più, e vedo nel podcast la potenzialità e la genuinità che aveva YouTube
all'inizio, 2000,
all'inizio.
Quando era 2008 tipo?
Boh, 2007, sì, 2008, sì. Quella roba lì, no? E ci rivedo proprio quella cosa lì, che sei un bischero, sei un mona, sei un gadan, dipende da che parte d'Italia vieni, ma ti metti davanti a un microfono, se hai voglia di raccontare, lo fai, e cioè prendi Paradiso Amaro, no? Anche quello che stai facendo è qualcosa di molto fico, no? Cioè, questo approfondimento che restituisci e regali è, secondo me, è uno spazio, no? È uno spazio che si ritaglia al suo pubblico, e non vedo questa potenzialità da nessun'altra parte.
ci sta.
Questa potenzialità di poter raccontare storie genuinamente e senza super budget, ok? Senza
sì, certo. Produzioni, diciamo,
esatto,
importanti.
Ok? Ti metti davanti a un microfono e racconti. E questa cosa qua è super affascinante. E quindi ovviamente mi piacerebbe, le idee sono tante. In questo anno di lavoro su Questi Fa l'Italia me ne sono venute anche altre. Le ho scartate tutte, perché poi alla fine devi metterti
un
anche un po' davanti. Sì, poi devi anche un po' capire che forse alcune storie non hanno abbastanza tiro, no? per essere anche raccontate.
Giusto.
Anche se sono interessanti, ci sono delle altre storie invece che meritano di, sembrano non avere tiro e invece hanno in realtà, se ci scavi un po', hanno una grossa carica, ecco. Sono un po' ossessionato da due temi ultimamente. Non spoilero, diciamo così, niente. Mm-hmm. Nel caso riuscissi a realizzare qualcosa, lo spero. Uno però è di un fisico italiano, la storia di un fisico italiano che ho scoperto grazie a una carissima amica, ed è una storia fuori di melone, quindi mi piacerebbe. E quello è il classico caso in cui non sono ancora riuscito a capire se ha abbastanza tiro o ne ha troppo. Quindi sì, mi piacerebbe mettermi davanti al microfono altre volte, ecco.
Ci sta, spero di sentire di nuovo altre cose provenire dalla tua voce, anche quella di Lorenzo Pregliasco, magari insieme mi sembra che vi equilibrate molto anche a livello di storytelling, cioè quando raccontate siete molto equilibrati, mi piace tantissimo lo scambio di voce, è veramente, veramente una cosa interessante che
mi fa piacere, perché era ovviamente una delle incognite del prodotto finale, no?
Certo.
Ci siamo ritrovati a pensare, quando abbiamo cominciato a pensare a cui si fa l'Italia, quando ti dicevo abbiamo affinato l'idea, una delle cose più complesse davanti alle quali ci siamo trovati era il linguaggio, perché poi alla fine queste storie qua sono storie che sono già state raccontate da altri tante maniere. Quello che volevamo fare è quello che diciamo un po' nella sigla, raccontarlo alla nostra generazione, no? Alla generazione dei millennial, dai millennial in poi. Ed è stata una bella sfida trovare il linguaggio giusto. Dall'altra parte c'era l'incognita comunque di come saremmo andati insieme.
Beh, certo.
Secondo me funziona bene il fatto che abbiamo due voci anche molto diverse.
Sì, sì.
Mi fa piacere che tu dica invece che anche abbiamo due modi di raccontare diversi. Funziona, cioè serve.
Sì, sì, proprio una cosa che mi ha fatto piacere. Ho notato subito e non è stato... Cioè, proprio stato il contrario del fastidioso, che dici, aspetta, cosa sta succedendo? Era proprio un bel flusso e questo scambio, questo passarsi la palla, secondo me teneva ancora più alta l'attenzione. Cioè, un modo per tenere ancora più alta l'attenzione, che è comunque importante se racconti qualcosa di così importante e comunque non sono argomenti leggeri, cioè non stai facendo ridere, stai raccontando le cose importantissime, pesanti anche a volte.
Sì.
Invece l'ho fatto in un modo molto molto liscio e fluido e fruibile, veramente bellissimo davvero.
Beh, lì è nato durante la prima registrazione. La prima puntata che abbiamo registrato non è il 46,
uh-huh,
ma è Piazza Fontana.
Ah, ok.
Quindi la prima volta in cui io e Lorenzo ci siamo messi davanti al microfono la potete ascoltare nella seconda puntata.
Ah, pensa, vedi. Un altro aneddoto interessante.
Sì. Avevamo l'idea di passarci la palla a blocchi molto molto più lunghi.
Sì, okay? Okay.
Avevamo proprio lo script colorato, questo lo leggi tu, questo lo leggo io, e registriamo solo le parti colorate corrispondenti, no? Registriamo mm-hmm. solo le nostre parti.
Certo.
Poi prima di iniziare la registrazione Lorenzo dice, ma sai cosa, ma registriamo tutti, quindi il piano della giornata di registrazione, del pomeriggio di registrazione è completamente stravolto, perché pensavamo di metterci un tempo e ci abbiamo messo quel tempo perenne, però è stata indubbiamente un'idea vincente, perché quello ci ha dato la possibilità di avere, sai, molto più scambio, e dall'altra parte anche, guarda, funzioni meglio tu in questa
sì,
parte
scelta,
qua,
certo,
e meglio io in questa parte, quindi facciamo questo cambio qua.
È vero, bello, bellissima idea. E Lollo, grazie davvero, è stato un onore averti qua, sono veramente felicissimo.
Per me.
E grazie ancora davvero. Ragazzi, ci sono due morali in poche parole, vabbè, una morale. Una è ascoltate qui si fa l'Italia, perché anche se credete di sapere tutto in merito a questi argomenti, anche riascoltare cose che si conoscono spesso fa molto bene, ma sono sicuro che troverete comunque dei dettagli nuovi. La seconda è prendetevi ogni tanto un po' di tempo per cazzeggiare sul divano, che spesso vengono fuori delle idee belle e vincenti. Prendetevi un po' di tempo per voi, che sia per cazzeggiare o per altro, però anche quello è sempre importante. E niente, se avete avuto un amico che gli è piaciuto Qui si fa l'Italia, mandategli questa puntata, scrivetegli, mandategli, oh, guarda cosa c'è, un mini approfondimento su Qui si fa l'Italia. E se invece conoscete gente che non l'ha ancora ascoltato, mandateglielo, perché sono sicuro che vi ringrazieranno.
E poi mandategli questa puntata.
E poi mandategli questa puntata. Grazie mille Lollo, davvero.
Grazie a te, grazie a voi, è stato veramente un onore e un piacere, davvero.
Grazie ancora, ciao a tutti, buonanotte.